Ave Maria vi parla da Roma Guido Vignelli per il nostro consueto appuntamento mensile del primo venerdì del mese, questa volta è luglio, come sapete bene, e l'argomento che vorrei trattare con voi in questa puntata è di attualità e riguarda proprio la nuova situazione in cui si trova l'Italia, ma anche diciamo pure all'Europa, dopo le elezioni che sono avvenute a livello europeo, ma qua e là anche, come già sapete, in Italia localmente e in qualche altra nazione. Tutti fenomeni recenti che, sebbene siano solo elettorali, non hanno determinato grandi cambiamenti per il momento. Però li determineranno senz'altro a breve, e non alludo solo al clamoroso caso francese, ma anche alle conseguenze che si stanno realizzando in Italia e altrove. Però vorrei trattare l'argomento soprattutto dal punto di vista della situazione italiana all'interno dell'Europa e particolarmente alla situazione del cattolicesimo all'interno dell'Europa, con riferimento chiaramente soprattutto all'Italia. E vorrei partire da una citazione che brevemente vi leggerò, di pochi anni fa, tutto sommato, e cioè da uno, oddio, pochi anni fa, in realtà si tratta esattamente di 10 anni fa, di un libro di politica internazionale, che però parla della situazione politico-religiosa e più esattamente della ripresa dell'influenza religiosa in Europa, ma nel mondo in realtà, a livello anche politico e sociale. Il libro è questo, è di Manlio Graziano, Guerra Santa e Santa Alleanza, pubblicato dal Mulino, e poi ristampato anche più recentemente, il libro, come dicevo, 10 anni fa. Bene, l'autore, che non è cattolico, tengo a precisare, ma è un noto studioso di geopolitica, come si direbbe oggi, docente in vari luoghi, tra cui università italiane e straniere, all'inizio del libro fa un'osservazione importante che dobbiamo tenere presente riguardo ai cambiamenti che ci sono stati in Europa, ma in realtà anche in tutto il mondo, e non solo quello occidentale, del rapporto, cambiamenti sul rapporto tra religione e politica. Perché per molto tempo c'è stato il fenomeno della cosiddetta secolarizzazione, quindi il fenomeno della non solo distinzione, ma separazione tra religione e politica, e poi di emarginazione della religione dal mondo non solo politico, ma poi anche sociale, economico, eccetera, eccetera. Insomma, la privatizzazione della religione, confinata nel santuario della coscienza o al massimo in quanto permetteva la cosiddetta libertà religiosa, quindi all'interno delle chiese, delle sacrestie, degli istituti religiosi, ma non oltre. E invece quello che poi è avvenuto dopo, cioè lui dice l'autore, soprattutto a partire dagli anni 70, ma anche prima in realtà, di recupero, il fenomeno che non solo sparigliando le carte, ma anche sta imbarazzando molto gli studiosi, e cioè il fenomeno di recupero dell'identità religiosa, ritorno dell'influenza religiosa anche a livello politico, economico e sociale. E l'autore è uno studioso serio, quindi ben si rende conto di questo fenomeno, e in questo grosso libro, che sia pure di 10 anni fa, è di 360 pagine ed è molto attuale, fa un'osservazione importante all'inizio, che brevemente vi leggo. Dopo aver accennato alle religioni che si lasciano strumentalizzare dalla politica e sfruttare per altri fini che non sono religiosi, lo studioso, cioè Manlio Graziano, aggiunge però: c'è anche il caso di religioni che non vogliono essere sfruttate per scopi a loro estranei e che anzi cercano di promuovere obiettivi propri, quindi religiosi. Fra tutti, l'obiettivo di tornare ad essere attori irrinunciabili nella vita pubblica, quindi anche nel campo del diritto pubblico, della politica, della società, eccetera. Quasi tutti i leader religiosi nutrono questa ambizione, però, e qui sta l'osservazione importante, solo i leader cattolici dispongono potenzialmente delle risorse per riuscirvi, cioè per riuscire a recuperare e anzi a potenziare questa influenza della religione nella vita pubblica e anche politica. Osservazione importante, ha precisato, solo i leader cattolici, nemmeno i protestanti, ma proprio quelli cattolici, hanno la capacità e le risorse per riuscire a riprendere l'influenza e il controllo della vita pubblica. E questo lo dice a pagina 18, poco più avanti a pagina 25, che è sempre nell'introduzione del libro. Lo studioso aggiunge: l'unica struttura religiosa capace di promuovere un'azione religiosa congiunta a livello internazionale è la Chiesa Cattolica. La Chiesa di Roma è anche l'unico organismo religioso in grado di pensare globalmente e quindi in grado di avere una strategia globale per la sua espansione. Quindi notevole capacità, notevole potenzialità che ha o avrebbe perlomeno la Chiesa Cattolica, proprio come istituzione religiosa, di influenzare la vita politica a livello mondiale addirittura. E poco dopo, nella pagina successiva, lo studioso ne dà una delle motivazioni principali, perché dice: la Chiesa Cattolica non ha mai rinunciato a rivendicare la superiorità della legge divina sulla legge umana e la attualità politica internazionale sembra oggi premiare la sua perseveranza. Quindi il motivo per cui la Chiesa Cattolica, non solo tutto sommato, nonostante la crisi interna, permane, ma anzi addirittura tende a aumentare la propria influenza, che non è una faccenda numerica, evidentemente, né di posti di potere ottenuti, ma si tratta della influenza, cosa fondamentale anche per la evangelizzazione, il motivo principale è proprio la identità della Chiesa Cattolica, che permane, come permane il suo insegnamento e il suo esempio nel campo della legge morale che viene ancora oggi rivendicata, superiore alle leggi civili della vita politica. Non solo, ma addirittura la Chiesa tutt'oggi rivendica la superiorità della legge divina sulla legge morale, che è inglobata in quella divina, e a maggior ragione, ovviamente, sulle leggi statali o anche di diritto internazionale che vengono pubblicati dalle autorità pubbliche. Questo è, diciamo, il quadro della situazione che il professor Graziano delineava però 10 anni fa. Da 10 anni a questa parte sono successe alcune cose, alcune novità, non sempre funzionali al successo della Chiesa Cattolica, non sempre coerenti con l'identità cattolica, non sempre gradevoli. Tuttavia, possiamo dire che questa sostanziale capacità della Santa Chiesa di agire nel campo della vita anche pubblica, oggi più di ieri, permane tuttora. Ma allora dobbiamo affrontare l'attualità, cioè la novità di questi ultimi tempi e particolarmente di quest'ultimo anno, perché una cosa è la capacità di influenza della Chiesa Cattolica, la potenzialità, come dice giustamente lo studioso, ma quello che è in potenza non è detto che sia automaticamente in atto, quindi che riesca, che produca risultati immediati e visibili. Bisogna vedere come mai negli ultimi tempi, almeno nel campo proprio della vita pubblica e particolarmente della politica, la Chiesa Cattolica non sia stata capace di esercitare una influenza adeguata, almeno secondo le sue stesse indicazioni. Perché? Perché è facile fare un bilancio dell'orientamento politico e particolarmente di quello elettorale degli ultimi tempi, comprendendo anche, anzi soprattutto, le elezioni europee recentemente avvenute. Infatti, noi abbiamo visto due tendenze da parte della vita pubblica, o meglio delle autorità politiche e degli attori della vita pubblica, compresi gli elettori. Da parte delle autorità politiche, noi abbiamo visto un irrigidimento in senso anticattolico. E ne è stato simbolo la decisione del capo di Stato francese Emmanuel Macron di inserire l'aborto come diritto umano garantito dalla Costituzione, quindi inserito nella Costituzione. Non è una cosa puramente formale, perché ciò prevede quindi, prevederà perlomeno come conseguenza, che sarà estremamente difficile, per non dire giuridicamente impossibile, impedire l'esercizio dell'aborto anche da parte di autorità e anche da parte di pronunciamenti elettorali. E ancora di più, parallelamente, sarà più difficile che gli stessi medici, nella loro privata scelta di obiezioni di coscienza, sarà molto difficile che questi medici potranno evitare di essere coinvolti nell'aborto. Quindi non dovranno per forza in qualche modo collaborare attivamente agli aborti che si terranno negli ospedali, nelle cliniche, negli istituti anche religiosi che esercitano questo tipo di pratica, perché una volta che l'aborto è inserito come pratica medica comune, prevista per la legge e addirittura sancita come diritto umano costituzionale che non può essere eluso, chiaramente anche se ci fosse una, come in parte c'è, una maggioranza di medici contrari all'aborto e quindi obiettori di coscienza che non lo praticano, questo inevitabilmente mette in discussione, ma anche in pericolo, l'esercizio regolare e diffuso dell'aborto e quindi diventa inaccettabile questa obiezione di coscienza proprio a livello costituzionale, negazione di un diritto costituzionalmente tutelato. Ma non è solo questo, non è solo questo perché anche a livello europeo si sta in pratica svolgendo realizzandosi la tendenza di riconoscere l'aborto come diritto costituzionale europeo, cioè diritto sanitario riconosciuto anche dalla Costituzione europea. Lasciamo perdere che l'Europa non ha una vera e propria Costituzione, l'Europa unita, ma perché non è riuscito a realizzarla, ma nella sostanza le cose stanno così. E se pensiamo quanto, non tanto il Parlamento, quanto il governo europeo, cominciare ovviamente dalla Commissione europea, ci tenga a tutelare i cosiddetti diritti sessuali e riproduttivi, tra i quali c'è anche quello di aborto, possiamo facilmente prevedere che di qui a una certa data sarà praticamente impossibile rifiutare di essere coinvolti attivamente in un aborto, almeno per quanto riguarda il personale medico e paramedico. Quindi, voi come vedete, questo ed altri segnali recenti fanno capire che i vertici del potere politico europeo, ma potremmo estendere anche agli Stati Uniti, almeno finché prevarrà la linea dell'attuale presidente Biden, bene, questi vertici sono fortemente intenzionati a concretizzare e anzi a obbligare sempre di più i cittadini europei in questo senso, nel senso cioè non solo di favorire in tutti i modi leggi che giustificano e anzi impongono pratiche immorali, ma addirittura la tendenza è quella di coinvolgere obbligatoriamente i cittadini europei a realizzare questa pratica, queste pratiche, e quanto al diritto di dissenso verbale, cioè di scrivere, pensare, dire pubblicamente il proprio dissenso da queste leggi immorali, beh, ci stanno già pensando diversi istituti, sia dell'ONU sia dell'Unione Europea, per impedire anche soltanto che si esprima pubblicamente, a voce o per scritto, il dissenso da queste leggi immorali, gravemente immorali, come quelle che ho citato. E ovviamente poi ci sono anche altre leggi che sono inaccettabili da questo punto di vista. E questa è la tendenza dei vertici dell'Unione Europea, potremmo aggiungere per ora anche di altri stati come gli Stati Uniti. E possiamo aggiungere anche stati latinoamericani, di origine cattolica. Invece, se passiamo dai vertici alla base, cioè da chi detiene il potere a livello nazionale e soprattutto internazionale, alla base, cioè dei cittadini che votano per i loro parlamenti e quindi indirettamente anche per i loro governi, vediamo che il fenomeno è contrario, cioè c'è una crescente insofferenza verso il laicismo delle élite, delle false élite europee e occidentali anche, e invece c'è una notevole preoccupazione per questa linea di tendenza assicurata da queste stesse élite che spadroneggiano nel loro campo, e non è solo il campo, come sapete bene, di autorità politiche, ma anche il campo di autorità culturali, mondo dei mass media in particolare, della moda, dello spettacolo, della cultura in genere. E le elezioni recenti, anche quelle europee, confermano in pieno questa buona tendenza a impedire o perlomeno ostacolare il più possibile la ostinata deriva sia dei parlamenti, ma soprattutto dei governi europei, in questo senso, scusate. Questo è il contrasto. Anzi, la divergenza, la biforcazione, anzi, che si realizza sempre più tra i vertici, sempre più decisi nel loro anticristianesimo e anche nelle loro procedure e leggi contro natura, e invece la base che, curiosamente, non solo non si lascia influenzare troppo da questi vertici, ma addirittura esprime dissenso, e lo esprime nell'unica maniera che è politicamente concessa a loro, cioè tramite il voto. Qualcuno dirà: sì, ma è troppo poco, è soltanto una concessione settoriale e occasionale che le autorità politiche danno ai cittadini, quella di votare anche contro di loro. Però intanto non è una cosa da nulla, evidentemente, ma poi è comunque un segnale, quasi un sondaggio potremmo dire, molto significativo, tant'è vero che le stesse autorità politiche non solo ne tengono conto in maniera asettica, e incerta, ma anzi, ne tengono talmente conto da essere molto preoccupate proprio per questo. E tutte le manovre, manovrine, alleanze contro alleanze, procedure che vengono confermate, altre che vengono smentite, tutto quello che sta avvenendo non solo a livello di Unione Europea per il prossimo Parlamento europeo, per il prossimo Consiglio di Europa che avrà un potere non indifferente, dimostrano che, primo, il mondo politico ha ancora una certa importanza e influenza nella nostra vita. Secondo, che gli elettori, almeno quelli che votano, si pronunciano in modo contrario a quanto sperato dalle stesse autorità politiche. E questo è veramente un segno speciale, perché le autorità politiche dominanti, come sappiamo, controllano i mass media, controllano l'esecutivo, controllano le forze pubbliche, controllano tutto il mondo variegato che può influenzare le scelte dei cittadini, e quindi queste forze pubbliche, queste autorità politiche dovrebbero prevalere senza remore, senza timori. Invece quello che accade è esattamente il contrario, tanto che si è visto addirittura non solo tutto un mondo intellettuale di politologi, sociologi, costituzionalisti, studiosi di diritto pubblico, eccetera, ma anche un certo mondo politico che ha dichiarato che la democrazia non sta funzionando come loro si aspettavano. Non funziona bene perché gli elettori, una volta che hanno la capacità di scegliere, sia pure soltanto limitatamente, nelle urne, questi elettori scelgono non solo in maniera differente, ma addirittura contraria a quanto auspicato, a quanto desiderato dalle autorità politiche. Questo è quello che noi stiamo vedendo a livello nazionale, già da un anno e mezzo a questa parte, perlomeno, ma anche di più, ma anche a livello adesso europeo, con in particolare le ultime elezioni del Parlamento europeo, ma che poi si vede anche qua e là a livello internazionale, compresi gli Stati Uniti, dove una fronda antiprogressista, nonostante tutto, è sempre più numerosa e sempre più influente. Ora, poniamoci la domanda: ma è l'influenza della Chiesa in questo campo, attualmente, quella di oggi, come si sta comportando? Almeno nei suoi vertici, nei suoi capi, vale a dire per esempio le conferenze episcopali con i loro vari organismi. Come si sta comportando? Sta effettivamente esercitando la sua influenza di cui, come precisava il nostro studioso prima citato, di cui sono capaci, cioè potenzialmente capaci? Facciamo adesso una pausa musicale. E nella seconda parte cercherò di rispondere a questa domanda che ovviamente ci riguarda molto e riguarda anche l'Italia, come vedremo. Bene, allora via la pausa musicale, Ci sentiamo fra pochi minuti. Dopo questa allegra e gioviale pausa musicale, possiamo riprendere il nostro discorso e tentare di rispondere alla domanda, che è molto importante e non riguarda solo l'Italia, ma l'Europa e in un certo senso anche oltre. E cioè, visto che le elezioni, sia quelle recenti europee, sia altre avvenute in varie nazioni e un anno e mezzo fa, un poco più anche in Italia, visto che queste elezioni rivelano questo ripensamento in senso antiprogressista e filo cristiano, perfino a livello politico e giuridico da parte del pubblico, quindi non soltanto dei cattolici militanti, diciamo così, ma del pubblico, dei cittadini, perché tutti votano, almeno quel 45-50% o 55% a seconda dei casi che hanno votato, visto che c'è questa sana tendenza dei cittadini a ostacolare la deriva laicista, progressista, immorale e anche tendenzialmente totalitaria di chi ci governa, specialmente a livello europeo, a questo punto uno si aspetterebbe che le autorità ecclesiastiche prendessero posizione in favore o alimentassero, anzi, fossero all'origine di questa sana reattività dei cittadini, per esempio italiani, ma anche francesi, eccetera, e quindi contribuissero all'isolamento di una elite nazionale e soprattutto europea che è sempre più ostile ai principi morali e ai diritti anche della Chiesa. Invece, paradossalmente, noi vediamo che anche negli ultimi anni, non è, anzi forse specialmente negli ultimi anni, non è affatto così. Infatti abbiamo visto che nei periodi precedenti a queste tornate elettorali, precedenti, varie conferenze episcopali europee hanno espresso la loro preoccupazione non per la crescente tendenza anticristiana dei vertici politici e, possiamo aggiungere, culturali d'Europa, ma al contrario, si sono dichiarati in qualche modo solidali con questi, cioè le conferenze episcopali, intendo dire, specialmente alcuni vescovi, si sono dichiarati solidali con questi vertici anticristiani, e hanno espresso la loro preoccupazione per questo distacco che i cittadini votanti, anche cattolici, hanno verso questi vertici. E in particolare diverse conferenze episcopali hanno espresso la loro preoccupazione per la vittoria di una destra che si presenti e domani agisca proprio contro questi malsani e perversi vertici politici e culturali e talvolta anche giuridici europei. Quindi praticamente queste conferenze episcopali si sono il più delle volte affidate a una sorta di via di mezzo, cioè hanno esortato i loro fedeli a non votare né per la destra né per la estrema sinistra, guardate bene, non per la sinistra, ma per la estrema sinistra, e quindi a votare una sorta di centro o centro-sinistra, che è poi quello che domina anche in Europa da parecchio tempo. Ed è proprio quel centro-sinistra europeo, ma anche in varie nazioni, come la Francia, almeno fino a ieri, che è responsabile, appunto questo centro-sinistra, tra virgolette, moderato o di sinistra moderata, è responsabile proprio della deriva anticristiana e antinaturale persino delle leggi che vengono promulgate, dei provvedimenti anche a livello amministrativo burocratico che vengono imposti e di certi pronunciamenti anche giudiziari, tutti contrari allo spirito cattolico. Vi faccio solo un esempio recentissimo, c'è cioè sui giornali di oggi. Due vescovi belgi del Belgio sono stati condannati dal tribunale belga per discriminazione, in questo caso discriminazione sessuale, perché si sono rifiutati ovviamente di nominare come diaconi due donne. E chiaramente domani, una volta che passasse il diaconato femminile, è chiaro che i progressisti chiederanno il sacerdozio femminile e quindi dei vescovi che si rifiutassero di ordinare delle sacerdotesse all'interno della Chiesa Cattolica verrebbero a maggior ragione condannati per discriminazione sessuale. Questo è solo un episodio, se vogliamo, emblematico, già avvenuto. Altri episodi da anni vengono avvenuti, come quelli di sacerdoti, predicatori, anche vescovi, che in Occidente sono stati inquisiti e alcuni anche condannati per aver espresso la condanna morale della omosessualità. Questa è l'aria che tira, questo è non soltanto l'aria che tira, ma è proprio il sistema di carattere giuridico-politico imposto proprio da quella area di autorità politiche detta di centro-sinistra che domina anche nel Parlamento europeo, almeno fino a oggi, e che è quella che sta bene a molte conferenze episcopali. Tant'è vero che sono preoccupate non per quello che quest'area anticristiana di centrosinistra potrebbe fare ancora oltre quello già fatto contro la Chiesa e contro la morale, ma sono preoccupate queste conferenze episcopali paradossalmente proprio che quest'area perda il potere perché sta perdendo sempre più consenso e questo si capisce proprio dalle tornate elettorali. Abbiamo visto quindi anche negli ultimi mesi non solo autorevolissimi esponenti della Chiesa, cioè vescovi e alcuni cardinali, ma intere conferenze episcopali, per esempio in Francia, ma anche in Italia è avvenuto un anno e mezzo fa, esprimere la loro preoccupazione per il rischio di una vittoria della destra, il che in realtà consiste soprattutto nella preoccupazione, svela la preoccupazione di una perdita di potere proprio di quell'area di potere centro-sinistra che è stata la maggiore e più efficace nemica a livello anche di diritto pubblico, nemica della Chiesa, specialmente nel campo morale. Basti pensare alle varie disposizioni, raccomandazioni, eccetera, dell'Unione Europea nel campo della vita morale, non solo sessuale, ma anche di bioetica in generale e così via. Quindi, noi abbiamo questa situazione veramente paradossale, anzi una cosa doppiamente paradossale, e cioè che, come ha detto prima lo studioso citato, la Chiesa avrebbe una capacità straordinaria, avrebbe ancora oggi una capacità straordinaria, tramite le proprie autorità, avrebbe una capacità straordinaria di intervenire efficacemente nella vita pubblica e anche nelle elezioni in favore non solo dei propri privilegi, come si dice spesso, ma dei propri diritti, dei diritti della Chiesa, dei diritti di Dio, dei diritti perlomeno della morale, perlomeno, e ovviamente del bene comune, che è poi l'argomento preciso di una tornata elettorale, di un governo e così via. Invece la Chiesa non usa efficacemente, almeno nelle sue autorità riconosciute e costituite, non usa efficacemente questa capacità. Quando la usa, paradossalmente la usa a rovescio, cioè per favorire quelle autorità politiche, quei centri di potere culturale, anche mass mediatico, a livello anche di diritto internazionale, lo usa per favorire questi centri di potere impegnati nel realizzare una politica e anche una sociologia anticristiana. Questo è veramente paradossale, ed è poi paradosso nel paradosso, è il fatto, rivelato da diversi sondaggi e confermato dai risultati elettorali, il fatto che gli stessi cattolici, una volta che sono chiamati alle urne, non seguono le indicazioni delle proprie autorità ecclesiastiche. Il che a questo punto uno potrebbe dire: beh, meno male, è un bene, meglio così, perché se seguissero le indicazioni di certe autorità ecclesiastiche, anche intere conferenze episcopali che si pronunciano ufficialmente in maniera univoca, come se fossero un solo uomo, anche se non è così, beh, allora questi cattolici, se dessero retta alle autorità ecclesiastiche, dovrebbero, per esempio, schierarsi intanto con il centro-sinistra a livello internazionale, ma anche nazionale, come hanno fatto purtroppo in Polonia nelle ultime elezioni, dove da un governo di centrodestra si è passati a uno di centro-sinistra anche molto spinto. E questa volta non con il consenso dell'episcopato polacco, anzi con il dissenso dell'episcopato polacco, però evidentemente un dissenso non sufficientemente netto, chiaro, fattivo da essere stato accolto dagli elettori polacchi, che pure, come sappiamo, sono in maggioranza cattolici e molto sensibili a queste questioni. E quindi paradossalmente noi abbiamo questo. Quello che dovrebbe essere un vantaggio, cioè la persistente influenza della Chiesa cattolica, diventa uno svantaggio, un danno, perché molte ufficiali autorità cattoliche prendono posizione contro gli stessi diritti della Chiesa, i doveri morali e il bene comune della società, pur di favorire l'onda progressista, che però è in grave calo, e soprattutto ostacolare la crescente onda di destra che loro detestano. E questo si traduce in che cosa? Nel mantenere il potere a livello, nel tentare di mantenere il potere, far mantenere il potere a livello anche europeo, a questo schieramento che, per semplificare, abbiamo chiamato di centro-sinistra, il cui perno, diciamo così, è il Partito Popolare Europeo. Ora, il Partito Popolare Europeo, che evidentemente è molto cambiato dai tempi della propria origine, quando iniziò l'avventura dell'Unione Europea, negli anni 1950, 50, inizio anni 60, beh, il Partito Popolare Europeo è stato quello che ha o realizzato o confermato le peggiori leggi europee contro la Chiesa, la morale, il bene comune, le identità nazionali, soprattutto a livello culturale, ma anche a livello di bioetica e aborto compreso. Il Partito Popolare Europeo, forte della sua alleanza con sinistra e talvolta anche con estrema sinistra e comunque con i Verdi, il Partito Popolare Europeo è sempre stato complice e talvolta anche protagonista delle iniziative, anche legislative, più dannose per la Chiesa, per la morale, per il bene comune. Nonostante questo, il Partito Popolare Europeo continua a godere della fiducia e dell'appoggio delle gerarchie ecclesiastiche, perlomeno delle conferenze episcopali. Anzi, addirittura abbiamo alcune conferenze episcopali, come quella tedesca, che è più a sinistra del Parlamento del Partito Popolare Europeo tedesco, che è, diciamo, più moderato. Non proprio conservatore, ma insomma più moderato di altri. E quindi è chiaro che abbiamo questo doppio paradosso di una Chiesa che non usa adeguatamente la propria tuttora sopravvivente influenza per il bene, per il proprio stesso bene, e invece continua a favorire i nemici della Chiesa, almeno a livello politico-giuridico, talvolta anche economico. E abbiamo, paradosso parallelo, invece un elettorato, anche cattolico, che non segue queste indicazioni, non si conforma a questa ansia delle gerarchie ecclesiastiche di mantenere al potere a livello mondiale il cosiddetto centro-sinistra e non si evidentemente l'elettorato, anche cattolico, non si preoccupa neanche troppo che in questo modo favorisce l'avanzata della destra. Non lo vede come una grande preoccupazione, anzi, casomai come una possibilità di miglioramento. E quindi abbiamo questo doppio paradosso che è rivelato non solo dalle ultime elezioni europee, ma anche da altre tornate elettorali, compresa quella italiana di un anno e mezzo fa, viene confermato dai sondaggi, perché i sondaggi, almeno quando sono quelli seri e imparziali, rivelano esattamente questo. L'opinione pubblica europea è sempre più delusa dalla sinistra, non parliamo poi del cosiddetto centro, quasi sempre schierato con la sinistra, oppure fa in modo di perdere il confronto con la sinistra. E invece l'elettorato comune, i comuni cittadini che vanno alle elezioni in Europa, non solo sono delusi dal centro, sono preoccupatissimi dal centro-sinistra, che ancora in parte domina, ma anzi scelgono una reazione di tipo, non vogliamo chiamarla di destra, chiamiamola reazionaria oppure conservatrice, come altri dicono, ma comunque antisinistra e antiprogressista. Questo nonostante i propri vertici, le autorità del mondo cattolico, invece continuino ancora oggi ad appoggiare la sinistra internazionale e a preoccuparsi per una deriva di destra. Questa è l'analisi della situazione, traetene voi le conseguenze con le valutazioni che ogni cattolico deve fare anche a livello politico. Chiudo aggiungendo che se c'è un segnale veramente preoccupante è la crescente disaffezione e crescente disinteresse dei cittadini europei e non solo per le elezioni, cioè non vanno a votare per motivi del tutto comprensibili o perché non trovano niente di affidabile da scegliere, a livello almeno partitico, oppure perché dicono ma potrei anche scegliere il meno peggio, ma tanto è totalmente inutile perché tutto continuerà come prima. Bene, queste due valutazioni sono la prima, è una valutazione massimalista, estremista, che porta inevitabilmente alla sconfitta, perché porta a lasciare il campo all'avversario. La seconda valutazione, cioè il fatto che tanto niente cambierà, è smentita invece dagli avvenimenti proprio di questi ultimi anni, non nel senso che tutto si sta risolvendo per nulla, ma nel senso che i pericoli maggiori vengono, se non allontanati, perlomeno limitati e frenati. E data la situazione in cui ci troviamo, noi cattolici, questo non è un risultato di poco conto. Ricordiamoci che a volte, anzi abbastanza spesso, i nemici della Chiesa hanno vinto anche a livello elettorale per pochissimo, e questo pochissimo è stato prodotto dalla desistenza, chiamiamola così, di chi non ha voluto pronunciarsi, non ha voluto andare a votare. Questa è un'osservazione conclusiva, ovviamente discutibile, è discutibilissima, però ve la presento anche questa, come le precedenti, per la vostra valutazione. Ho finito, vi ringrazio dell'ospitalità e ci rivediamo il mese prossimo sarà difficile, diciamo a settembre, quindi auguro a tutti di fare buone vacanze per chi ancora può permetterselo e quindi in ogni caso auguro che il periodo di riposo sia dedicato a un risanamento e un rinfrancamento interiore che deve essere innanzitutto non fisico ma spirituale, e cioè religioso. Un saluto a tutti, ho finito. Ave Maria.